Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'ordine di una crisi. In questo episodio parliamo dell'importante giornata di lotta del 1° maggio a Ciantocelle, con giovani precari, studenti e disoccupati uniti contro lo sfruttamento lavorativo. Continuiamo poi parlando della terribile strage dei sindacati di Odessa del 2 maggio 2014 ad opera degli stessi nazisti ucraini che ora il nostro governo della NATO stanno armando. Infine chiudiamo con l'espansione del conflitto in Ucraina verso la Transnistria. Buon ascolto.
Allora, ciao a tutti, sono Lorenzo di Dazibavo. Oggi sono qua per parlarvi di quello che è stato il nostro 1° maggio. Per questa giornata, a cavallo, insomma, e sull'onda di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo deciso di impegnarci con non solo una celebrazione simbolica della festa dei lavoratori, ma impegnarci in un vero e proprio sciopero che abbiamo organizzato con Gastronomia Operaia e abbiamo strutturato la giornata in vari modi. In primis abbiamo organizzato un calendario a tutto tondo che occupasse tutta la giornata, iniziando la mattina accostandoci a spazi come quello dell'LSA Ciantocelle e Passo Nudo, organizzando una presentazione di Libera il Signor Lavoro di Momo Edizioni, che tratta appunto il discorso del lavoro e dei lavoratori per i bambini, quindi con un occhio di riguardo sulle scuole e tutto. E poi abbiamo deciso di scioperare e abbiamo organizzato una biciclettata che partisse da Gardeni e toccasse la Come Scuola e Levi Civita per portare il nostro punto di vista anche su scuola e sull'alternanza scuola-lavoro insieme ai ragazzi del Levi Civita. E poi siamo passati appunto sia a Mirti per fare una smegafonata finale e poi direttamente in sede. Da Zibao, oltre che essere la sede di Cambiare Rotta, è uno spazio politico a tutto tondo che finalmente sta concretizzando le proprie lotte nell'apertura di uno sportello con USBS Lango, uno sportello per i lavoratori che parte appunto proprio dall'intervento che abbiamo creato da più di un anno, che è Gastronomia Operaia, che riguarda i lavoratori della gastronomia, appunto non per i lavoratori probabilmente con meno, tra i lavoratori con meno diritto e meno organizzati. E abbiamo deciso quindi di fare, oltre che uno sciopero simbolico di un paio d'ore appunto nell'orario proprio di punta dei lavoratori della ristorazione il 1° maggio, che è quello che va più o meno dalle 13 fino alle 16, oltre a questo abbiamo deciso insomma di festeggiarlo a tutto tondo. Dopo essere passati anche in sede per appunto inaugurare e far vedere lo spazio in maniera pubblica, abbiamo deciso poi di continuare con un'assemblea su disponibilità e mercato agrario a livello mondiale, sempre all'LSA Ciantocelle. Ci siamo affiancati ad associazioni internazionali come Crocevia e quindi abbiamo deciso di completare la giornata e chiuderla con un'assemblea generale e un festeggiamento a tutto tondo della giornata dei lavoratori, che non sia una semplice ricorrenza ma che sia comunque sempre un punto di vista di lotta e una partenza, specie con l'apertura e l'annuncio dell'apertura dello sportello nella nostra sede da Zibao, che porti avanti insomma una lotta territoriale che continui e che sia presente su tutto il territorio.
Ciao a tutti, sono Filippo e oggi vorrei ripercorrere un po' la storia della strage dei sindacati di Odessa avvenuta nel 2 maggio del 2014 e anche un po', diciamo, parlare di come spesso questo evento ci viene raccontato, perché credo che sia un evento tragico ma fondamentale per comprendere qual è la storia recente dell'Ucraina e anche quindi la storia di questo conflitto che sta avvenendo in questo momento da quelle parti. Allora, innanzitutto localizziamo dove sta Odessa. Odessa si trova nell'Ucraina meridionale e da a oriente la Crimea, quindi quella parte dell'Ucraina a maggioranza russa che è stata annessa nel 2014 alla Federazione Russa, mentre a ovest alla Moldavia e in particolare confina, diciamo, con quel pezzetto di Moldavia, anche in quel caso filo russo, che è appunto la Transnistria. Ora, nel 2014, come abbiamo raccontato parecchie volte qui su Radio Sonar, avviene il colpo di stato nazionalista in Ucraina e quindi la cosiddetta Euromaidan, rivoluzione arancione, come è stata chiamata. E in questo periodo si svolgono, nella primavera del 2014, si svolgono tantissime manifestazioni sia pro-Maidan sia anti-Maidan, e quindi filo separatiste e filo russa. Che stava succedendo in quel periodo a Odessa? Un grosso gruppo di manifestanti prorussi, appunto, e antinazionalisti ucraini avevano, diciamo, allestito un accampamento stabile nella piazza Kulikove, che era la piazza davanti alla casa dei sindacati di Odessa, che è appunto questo grosso edificio di 5 piani, che era la sede regionale della federazione sindacale. E quel giorno, però, il 2 maggio, era prevista una partita di calcio, una partita di calcio fra la squadra di Odessa e una squadra di Kharkiv. Invece, per l'occasione di questa partita, la città si riempì di diversi militanti neonazisti, ultras e manifestanti pro-Maidan, quindi nazionalisti e filo-occidentali ucraini, che diciamo, avevano previsto un corteo per le 3 di quel giorno diretto verso lo stadio. In particolare, molti di questi fascisti che arrivarono a Odessa appartenevano al gruppo che ormai è diventato abbastanza famoso, i Pravi Sector, il settore destro, quindi quelli che si rifanno all'ideologia di Stepan Bandera e del nazismo ucraino. Che succede? Che sostanzialmente iniziano a esserci degli scontri fra il corteo nazista e alcuni manifestanti pro-russi, filorussi. Al che, diciamo, la risposta dei nazisti è quella di cercare di assaltare l'accampamento nella piazza Kulikove, per cui intorno alle 18, alle 17, i manifestanti russi sono costretti a, i manifestanti appunto separatisti, sono costretti a rifugiarsi all'interno alla casa dei sindacati perché assediati dai manifestanti pro-Maidan che distruggono l'accampamento. Asserragliati là dentro, vengono sistematicamente sterminati con asce, colpi di pistola e bombe Molotov che causano un incendio all'interno dell'edificio con la seguente morte di tantissimi attivisti e anche gente, diciamo, diciamo, militanti, ma anche gente che si trova lì soltanto per la manifestazione. Il bilancio totale è quello di 42 morti e 174 feriti. Queste sono, diciamo, le stime ufficiali, ma spesso sono state criticate perché non tengono in considerazione, per esempio, di tanta gente che è morta in ospedale purtroppo nei giorni successivi, fra appunto gente che è morta soffocata all'interno dell'incendio, arsa viva, gente a cui hanno sparato, donne che sono state stuprate e poi uccise. Insomma, delle cose tremende che si sono svolte all'interno di quell'edificio. Qual è il risultato finale di questo evento? Il risultato finale è che, appunto, di fatto dei nazisti e nazionalisti ucraini non si sono presentati quasi nessun ferito e nessun morto, mentre dall'altro lato è stato un vero e proprio eccidio, una strage. Ora, abbiamo deciso di portare questo approfondimento anche riguardo al fatto che negli ultimi giorni hanno modificato la pagina Wikipedia in cui viene narrato questo episodio. Infatti, invece di parlare della strage di Odessa, viene rinominato come incendio della casa dei sindacati di Odessa. È stata completamente sconvolta la descrizione dell'evento. Le fonti sono praticamente tutte cambiate. Nella versione precedente venivano compresi i rapporti dell'ONU anche i rapporti, per esempio, dell'Associazione 2 Maggio, che è un'associazione di giornalisti che ha fatto luce al posto dello Stato ucraino sugli eventi, sono diminuite tanto le fonti e sono cambiate invece soprattutto, diciamo, testate mainstream occidentali. Tra l'altro, in questa pagina Wikipedia viene sostanzialmente presentato il fatto come due gruppi estremisti che si sono scontrati e addirittura viene presentata la versione che è stata poi la versione del governo ucraino, per la quale sostanzialmente i separatisti si sono dati fuoco da soli. Per sbaglio o per pretesa non si è capito, di fatto uccidendosi tutti da soli. Quando invece, appunto, come dicevo, numerosi indagini da parte di questo gruppo giornalistico del 2 maggio hanno mostrato come non solo non c'è stata nessuna vittima dalla parte dei nazionalisti e nazisti pro Maidan, e quindi di fatto si capisce come non c'è stato uno scontro alla pari fra due gruppi violenti, ma da una parte c'è stato uno squadrismo fascista che ha volutamente sterminato una manifestazione civile dei separatisti anti-Maidan e antifascisti. Non solo, ma sono state presentate diverse prove del fatto che fosse stata premeditata quest'assalto e questa strage per diversi motivi. Prima di tutto perché, per esempio, sono stati avvisti alcune persone con delle Molotov lanciare appunto queste Molotov dal tetto della casa dei sindacati quando servivano delle chiavi particolari per raggiungere il tetto che uno avrebbe dovuto, diciamo, procurarsi precedentemente, oppure per esempio il fatto che diversi di quelli che avrebbero, diciamo, sarebbero andati a stuzzicare il corteo fascista, provocando così la risposta dei nazisti, fossero poi scoperti essere nazisti anche loro, quindi diversi infiltrati che avrebbero causato diciamo, avrebbero dato l'alibi al corteo nazista per attaccare la piazza, ma soprattutto anche dallo studio dei corpi, molte persone che si trovavano all'interno non sono morte per non sono morte a causa delle fiamme, ma sono state proprio uccise scientificamente ad una con colpi di pistola alla testa, e probabilmente quindi c'era già qualcuno all'interno che ha fatto, diciamo, una trappola, un'imboscata ai manifestanti, e poi eventualmente si pensa che abbiano dato fuoco al tutto per cancellare le prove, o forse per massacrare ancora più persone. Quindi, da una parte, appunto, c'è questa versione del governo ucraino che, ricordiamo, non solo in alcuni casi ha appoggiato queste mosse, non il governo principale, ma molti sindaci, molti esponenti di alcuni partiti hanno inneggiato a questa strage come un'operazione antiterrorista, in nome della sicurezza della patria, ma non hanno neanche sostanzialmente preso nessuna provvedimento giudiziario nei confronti dei fascisti che l'hanno perpetrata. Infatti, più di 100 persone, attivisti, appunto, filorussi, filoseparatisti, antifascisti, sono stati carcerati per oltre 2 anni dopo essere sopravvissuti alla questione, ma anche in scontri successivi che ci sono stati con la polizia del luogo, mentre quasi nessuno dei fascisti è stato arrestato, tranne un paio di persone che sono state in carcere per 1 mese, accusate appunto di aver menato chi provava a salvarsi dalle fiamme, perché c'è stata anche questa cosa, per cui la gente che scappava cercando di mettersi in salvo dalle fiamme veniva pestata a morte con mazze, bastoni e asce. Da una parte quindi c'è questo posizionamento del governo ucraino, dall'altra invece c'è l'ONU che ha una posizione appunto un po' anche là, diciamo, abbastanza scorretta, che, come dicevo, vede, diciamo, due parti ugualmente violente che si sono scontrate, però perlomeno non arriva a giustificare, le azioni naziste. Questo è tutto per oggi e buon ascolto.
Durante la scorsa settimana la Trasnistria è stata teatro di diverse esplosioni e di diversi attacchi, praticati maggiormente all'interno della capitale Tiraspol, ma che purtroppo hanno colpito anche alcuni paesi limitrofi. In particolar modo tra il 25 e il 23 aprile si sono verificati questi attacchi. Durante il 25 aprile è stato preso come bersaglio un edificio, in particolare l'edificio del Ministero della Sicurezza, mentre durante il 26 aprile sono stati presi come bersaglio alcuni paesi limitrofi. In seguito a ciò, in Trasnistria è stato proclamato il massimo stato di allerta generale terroristica. La Trasnistria è una regione che dal 1990 combatte per la sua indipendenza nei confronti della Moldavia, ma che non viene riconosciuta da nessun paese membro delle Nazioni Unite. In seguito a questi attacchi, la presidentessa moldava Maia Sandu ha puntato il dito direttamente verso alcune forze a sua detta operanti all'interno della Transnistria, in netta contrapposizione ideologica tra loro. Invece, il presidente della Transnistria è di un parere totalmente differente, affermando che la colpa di questi attacchi sarebbe di alcune forze sovversive ucraine, che hanno tutto l'interesse nel voler spostare questa guerra su più fronti, eventualmente anche sul fronte della Transnistria, simboleggiando il dilagare della guerra anche all'interno dei confini moldavi e eventualmente rumeni.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci fermiamo qui, ma torneremo in onda in podcast su radiosonar.net il prossimo mercoledì. Vi aspettiamo! Thank you.